Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha 100 pecore ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non pensano di avere bisogno di conversione. Oppure, quale donna, se ha 10 monete ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa, e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine e dice: rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Disse ancora: un uomo aveva 2 figli. Il più giovane dei 2 disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non son più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo, facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a fare festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni, non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per fare festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me, e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava fare festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore. Nella quale tutti quanti insieme compiamo una esperienza forte del perdono, il perdono di Dio, il perdono che noi siamo chiamati a donare, a regalare ai nostri fratelli. Questo perdono però va invocato, va pregato. Questo perdono non lo possiamo lasciare così al caso, o alla fatalità, o al destino. Ci viene in aiuto la prima lettura per prendere coscienza del perdono del Signore. Il Signore che parla a Mosè e vede un popolo di dura cervice. Un popolo che continua a peccare nella idolatria, nell'adorare o una cosa o l'altra, ora un pezzo d'oro, ora un vitello d'oro. E allora il progetto di Yahweh è quello di distruggere questo popolo calda, dura cervice, che non vuole convertirsi. Ci vuole la preghiera di Mosè. Quella preghiera che è talmente forte, talmente grande, talmente profonda, che il Signore addirittura, dice l'autore del libro dell'Esodo, si pente del male che aveva minacciato di fare al suo popolo. Vuoi allora ricevere il perdono di Dio? Invocalo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Non solo, invocalo insieme con i fratelli e le sorelle della comunità cristiana, della Chiesa, la grande famiglia dei figli di Dio. Questo è l'aspetto fondamentale che noi mai possiamo dimenticare. L'esperienza del perdono oggi rinnova l'intimo di ogni persona a condizione che venga invocato, pregato, richiesto dentro alla Chiesa. La seconda osservazione che mi pare fondamentale nella nostra vita: il perdono il Signore non lo dona facendosi grande. Guarda che sono io che ti perdono, stai attento a quello che fai. No, il perdono è la gioia vivente del Signore. Il capitolo 15 del Vangelo di Luca, nel raccontare da parte di Gesù la parabola della misericordia, l'unica parabola che ha tre sfaccettature, queste tre sfaccettature hanno in comune un fatto solo, che Dio gode nel effondere la sua misericordia e il suo perdono a coloro che lo invocano. È la festa del perdono che noi dovremmo celebrare quando ci accostiamo al sacramento della riconciliazione, la confessione o penitenza, ma anche quando noi ci accostiamo a celebrare l'Eucaristia, che come inizio sempre e comunque ci fa chiedere perdono a Dio e ai fratelli dei peccati commessi. La gioia del Signore nell'essere misericordioso nei nostri confronti. Ma queste tre sfaccettature dell'unica parabola che Gesù racconta hanno anche delle caratteristiche un pochettino complementari. Anzitutto, la parabola, meglio, la sfaccettatura della misericordia della pecorella smarrita e ritrovata. Gesù dice che questa pecorella il pastore se la mette sulle spalle. Bellissima espressione per dire ti porto io, ti son venuto a cercare. Fin dov'eri nel baratro, nella siepe, da una parte o dall'altra ti vengo a trovare e ti metto sulle mie spalle, tu non devi neanche più camminare. Non solo, ma la conclusione di questa prima sfaccettatura si attesta in cielo per un peccatore che si converte, che non per 99 giusti che pensano d'avere bisogno, di non avere bisogno di penitenza. I farisei e gli scribi che mormoravano contro di lui dicendo costui accoglie i peccatori e mangia con loro, fa comunella con loro. No. Il Signore che nella sua infinita misericordia, sapienza e intelligenza dice l'ostacolo più grande a ricevere la misericordia del Signore qual è? Quella di ritenersi profondamente giusti, profondamente santi, reverendo, non ho commesso proprio niente, santo. Io la confessione la faccio per abitudine, no no. Il cristiano è chiamato ad andare, per avere l'esperienza del perdono del Signore, ad andare in profondità nell'indagare quelle che sono le sue mancanze e i suoi peccati. Perché ognuno di noi, anche il giusto, pecca 7 volte al giorno. Non possiamo ritenerci giusti come gli scribi e farisei. Se facciamo così, il perdono del Signore scivola via dalla nostra coscienza. Poi c'è la donna che ha perduto una dracma, una moneta piuttosto preziosa. Cosa fa questa donna? Spazza tutta quanta la casa, quasi a dire che cos'è il perdono se non un prepararsi nel Signore, col Signore, per il Signore, ad avere la nostra casa pulita, purificata, adorna, per chiedere più profondamente a Lui e ai nostri fratelli il perdono suo e la sua misericordia. Oggi che cosa abbiamo? Abbiamo la superficialità della vita. Non siamo più capaci di riconoscere i nostri peccati, non abbiamo più infatti il senso dell'offesa a Dio. E quindi è un mio diritto ricevere il battesimo, è un mio diritto andare a messa, è un mio diritto ricevere il perdono. Tutto è diritto. Ehi, ma tu abiti veramente la tua casa, tanto da pulirla, per perché il Signore possa ritrovarsi nella tua casa nella maniera migliore possibile. E poi c'è l'altra sfaccettatura del mio padre ai due figli. Il figlio minore che se ne vuole andare, che vuole l'eredità, che vuole fare di testa sua, è un po' il simbolo di questo mondo odierno che vuole continuamente autoreferenziarsi. Io ho sbagliato nell'economia, ho fatto delle stupidate, devo rimediare con le mie leggi, con i miei principi, con il mio modo di vedere, con i miei progetti, è tutto così. Dio chi è? Diventa una specie di nome che noi appiccichiamo alla parete della nostra vita come un quadro brutto. Ma sì, è lì, però io faccio del male. E invece questo ragazzo giovane che quando è costretto dalla esperienza umana addirittura a litigare coi porci per poter sfamarsi con le carrube che loro mangiavano, rientra in se stesso. Rientra nel proprio cuore, nella propria casa, nel proprio intimo, nella propria coscienza. E come dice Santa Giustina, se tu rientri in te stesso, sappi che in interiore hominis abita certas con la V maiuscola, cioè nel profondo del tuo cuore, nella tua coscienza, abita Dio, verità, via, vita. Che ne fai di Dio? Questo ragazzo giovane si alza, cambia vita, va da suo padre e ha preparato anche il modo di presentarsi a suo padre, pur di essere trattato come un salariato di suo padre, la vita gli preme. E invece il papà dovrebbe dire, ehi, non farò mai più, stai attento. Guarda che l'hai sbagliato una volta, basta così, no, no. Il papà che non ti dice nulla gli corre incontro, l'abbraccia e lo bacia. E poi fa festa. L'esperienza del Signore Onnipotente nella misericordia e nel perdono è così anche con noi. Papa Francesco ve l'ha detto e ce l'ha detto dall'inizio del suo pontificato. Lui è misericordioso, Dio. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedergli la sua misericordia e il suo perdono. C'è anche l'altro figlio. Un figlio che capisce poco, nel senso che non ha mai fatto l'esperienza del perdono nell'intimo del suo cuore nei confronti del suo papà. Sente musica e danze, cosa è capitato? Guarda che è tornato tuo fratello. Lui che non vuole entrare più in casa di suo padre. E quando parla il papà che esce, dice, guarda che è venuto tuo fratello, è ritornato, vieni anche tu a far festa. Non vuole più entrare. Quel perdono che Dio ha nei confronti di tutte le persone, tante volte noi lo sprechiamo, lo buttiamo via come se fosse una specie di caramella balorda nella nostra vita. E invece il Signore che ci insegue, lui esce di casa, prega questo figlio maggiore di perdonare di entrare in casa come ha fatto lui. Allora, l'amore di Dio è un amore non condizionato dalla nostra corrispondenza. Noi tante volte non vogliamo perdonare, facciamo i capricci per non perdonare. Lui perdona sempre e la sua vita d'amore è una vita d'amore gratuita, di bontà, di grazia e di perdono. ma noi abbiamo bisogno ancora del perdono del Signore. Sapete cosa vuol dire perdono? Per donum di noi stessi agli altri. Attraverso il dono della nostra vita ai nostri fratelli, noi dimostriamo l'amore che Dio ha nei nostri confronti. Ecco perché se riscopriamo Dio, riscopriamo anche il dono di noi stessi agli altri. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. È un Dio, insomma, che ci attende, corre incontro di noi, ci abbraccia e ci bacia con le sue braccia aperte. Non ci rimprovera, ma dà a noi la gioia, la forza e la speranza di riconciliarci con Lui e con gli altri, perché Lui è parola di riconciliazione e di vita. All'inizio era la parola era presso Dio, la parola era Dio, la parola si è fatta carne e ha posto la sua tenda fra le nostre case. Ecco perché Cristo è venuto in mezzo a noi, si è fatto un uomo come noi, dice San Paolo all'amico Timoteo, per salvare tutti i peccatori.